mi sembra aver fatto una scelta felice, stabilendo di raccoglierti in queste tre occasioni, perché la parola che stiamo ascoltando ci mostra un fatto straordinariamente importante e bellissimo, cioè che la Pasqua è sempre la Pasqua, ma ognuno ha la sua. Quindi anche tu sei passato dalle tenebre alla luce, nella tua ricerca, nella tua storia, con i tuoi incontri, con le fatiche, i dolori della tua vita, e anche tu e anch'io. E quindi è lo stesso passo, è sempre questo passare alla vita nuova, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla solitudine alla comunione, dal conflitto alla pace, dalla paura all'abbraccio, e però appunto nella storia di ciascuno. La meraviglia che sempre più mi sorprende della parola di Dio è che la parola di Dio è sempre dentro al concreto della tua storia. Per cui il Vangelo poi risuona diversamente. Anche se noi consideriamo le vicende dei santi, sono persone molto diverse da loro, dall'epoca in cui sono vissute, alle loro culture, alle loro vicende stesse, eppure tutti sono segno, testimonianza della luce di Gesù. E così è, no? E la vicenda della loro salvezza è molto diversa da quella nell'indicata cena di questa sera, ma di fatto è la stessa. E questo costruisce la bellezza della comunità cristiana e la sua preziosità, dove è bellissimo dono che tu ci sia, perché il Vangelo in te è un irripetibile del Vangelo, che solo tu puoi portarci, solo tu puoi mostrarci. E quindi è per questo che la vocazione fondamentale della nostra comunione è proprio quella dell'unità, delle diversità, e non sempre questo facile con loro. Noi siamo più portati a precipitare in giudizi che dividono, che separano, che addirittura contrappongono, ma una sapienza più riposata, più abbondata in Dio, coglie invece la meraviglia di una sinfonia dove tutte le note sono molto perfette. Dunque, regalo alla nostra vita, regalo bellissimo. Di questo povero mendicante. Con un chiarimento iniziale che è importante per la fede dei padri ebrei e della decisione, ma è importante anche per noi, perché quando c'è qualcosa che non va, istintivamente ci si chiede di chi è la colpa. Allora è successo così, allora come mai? Allora questo qui è nato 5 anni. Chi ha fatto male? Ha fatto lui, ha fatto i suoi genitori? E Gesù risponde a nessuno. Ma è così perché si possa manifestare la gloria di Dio. E questo è molto interessante e molto importante. Certe volte provo a farmi delle domande, ma in quella condizione lì è sopportabile pensare che sia nascosta la perla della speranza? Sì. Non c'è vincita. Che non contenga in sé la sua risurrezione. Anche prove difficilissime della vita, inutile andare a cercare che è colpevole se sia la colpa. Ormai il Signore ci proietta sempre verso l'indicazione della speranza, quindi verso la soluzione del dramma. Noi istintivamente ci muoviamo come se tutto dovesse andare bene e poi purtroppo ogni tanto ci sono degli incidenti. L'uomo della Bibbia, l'uomo del parto, il figlio di Abramo, il fratello di Gesù, procede invece pensando che camminiamo sempre in una strada che ha le sue complessità, le sue difficoltà, le sue fatiche, i suoi errori, ma non si può non sperare. C'è sicuramente dentro una strada di luce, né in lui né i suoi genitori, ma è perché in lui si manifestano le opere di Dio. questi giorni, camminando un po' dentro alle parole di questo testo, sono ritornato spesso alla memoria di una persona, una donna consacrata a Dio, una piccolissima donna, che è cieca fino alla nascita, e usa moltissimo il verbo vedere. Mi fa piacere, e solo che però è sorprendente, perché dice che questa sera si esiste. E sono convinto che ci vede, evidentemente ci vede con un altro sguardo, con un altro tipo di sguardo. Tra l'altro, i testi del Vangelo di questa sera hanno un accompagnamento importante in quel testo del primo libro di Samuele, dove il profeta è mandato nel paesotto di Betlemme a capire chi sia l'eletto del Signore, e c'è quella casa con dei fratelli tutti belli, grossi, robusti, una famiglia per bene. C'era un motivo, sono anche un piccolino, un piccolino con le palme, un po' bruttino, l'hanno mandato a pastorare nel pecore, ma è lui, è veramente tutti gli altri, e il Signore dice a lui, no, ma è questo qui, mi sembrerebbe snobba, ma è lui, è un altro. E poi parliamo di Gardino, dice lui, è un perché dice lo sguardo di Dio non è questo sguardo, lui coglie l'intima bellezza, l'importanza, la preziosità. Dio ti ha vicenda per persone. Questi sono gli occhi che si ricercano nel miracolo del cielo. E questo è manifestarsi delle opere di Dio per il Vangelo nostro di questa sera. È una creazione nuova. Avete visto, no, la dignità straordinaria dell'Evangelista, che per farci capire che è uomo ci riporta alla terra, al fango, alla stima, e poi spalmati gli occhi, vuol tutto dire che è una nuova creazione, è una vita che ricomincia. Dovremmo con Lazzaro dire che si passa dalla morte alla vita, che si passa da qui alla luce, è una vita nuova, è una creazione nuova. La vita cristiana è una vita nuova, è tutta nella luce del Signore. La pensiamo troppo spesso istintivamente come un risultato finale da ottenere. Se fai questo, non fai questo, alla fine c'è il premio, no? Invece la vita della fede comincia con il regalo. Si tratta di accogliere il regalo. La Signora della Samaria ci piega un po' di fatica, questo momento piglia subito, tranquillo, obbedisce, parla, così gli vanno subito bene. La vita comincia con un dono. Credo che sia importante in questi giorni, per ciascuno di noi, in qualche modo fare memoria della sua vita ancora una volta e di come tutto è stato promosso dal dono di Dio. Com'è cominciato questo cammino? Quante volte è stato confermato? Come la nostra vita è piena di questi legami? La comunione d'amore, la scorsa domenica, la luce in questa domenica. È una nuova creazione. Lui obbedisce, va anche quella piscina che guarda, si chiama l'inviato, e chi è l'inviato? Gesù, quindi capite, gli ha fatto il gesto della divinazione, e poi dice poi l'altro, quello lì, quindi l'inviato, è battezzato in Gesù Cristo, capite, nella immagine, e quindi no, che ci vede. Ed è interessante a questo punto fissare la nostra attenzione su questo semplice fatto, quello che questo Gesù gli ha detto, Gesù non è neanche se chi sia, però mi ha detto, allora, ha preso il suo mano e poi c'è andato. Quando è tornato, ci vedeva. La fede è un fatto, non è una dottrina, la fede. È semplicemente quello che ti è capitato. La fede è la tua stessa storia, era la storia di quella signora di Samaria, è la storia di questo bambino, gli è capitato questo. Con quello che gli era successo sulla strada di Damasco, ricordate, San Paolo ha cominciato a predicare il Vangelo fino ai confini della terra, ma istintivamente parlava di sé, anche lui era in certo modo un cercato. Andava avanti fino ai denti per perseguitare e ritornato, annunciando di Cristo che stava perseguitando. Vita nuova, gli è capitato così. Guarda come è capitato la fede. È la tua stessa storia. E quindi la fede non è assenta, distillata, no, porta tutto, porta anche le nostre facilità, le nostre debolezze, le nostre paure, e anche la storia di noi, poveri peccatori, no? Ed è una storia meravigliosa, là del singolo che continua a vincere le nostre resistenze, le nostre fughe, le nostre oscurità, e lui continuamente ci immerge nello splendore di questa vita nuova. Quindi storia meravigliosa, vero? La tua storia mi permette di insistere su questo. A una certa età bisogna provare a scriverla, mi raccomando, scrivetela, è vero, perché è la storia della tua salvezza. Se la leggerò poi con tuo nipote, non so se farà ragioni di influenza, ho trovato un po' di errore della nonna, del nonno, te lo leggo volentieri, ma è meraviglioso. Sapete che c'è una chiusa del Vangelo di Giovanni, Giovanni ha due conclusioni del suo Vangelo, e lui a un certo punto dice che l'Evangelista conclude dicendo queste cose qui sono state scritte perché voi crediate. Però se si dovessero scrivere tutte le cose che lui ha detto e fatto, non basterebbe il mondo intero per contenere i libri. E lui dice no, attraverso un po' esagerato. E poi piano piano invece mi sono reso conto che anche tu sei un libro, anche tu sei un libro, anche tu sei un libro. Perché? Perché sulla falsa riga del libro santo, del libro del Signore, la tua è un'altra storia della salvezza. Quanti libri hai scritti, Dio? Scritti col Dio dello Spirito Santo, storie meravigliose, nei piccoli, nei poveri, qua e là, in tutte le culture, in tutti i paesi, in tutti i tempi, in ogni circostanza. Che meraviglia questa immensa biblioteca di Dio. Magari uno ricorda volentieri la sua mamma o la sua maestra della seconda elementare o un poeta, gli piace molto, ma pensate a raccogliere tutto il mondo, mi sembra certe volte così terribile. Allora sguardo nuovo, luce finalmente, lo si vede nel segreto della sua bellezza e della sua volontà. Di questo dobbiamo essere abili e gelosi. Dobbiamo a tutti i costi essere persone che cercano la luce e la verità. E non dovete pensare che il miracolo di questa sera ci introduca in quelle dottrine, in quelle ipotesi che sono poi antipatiche perché sono settarie, e ci sono quelli che siccome sono i figli della luce, loro vedono bene, tutti gli altri non vedono niente, loro vedono sempre. Non è così. Resta umiltà di Dio sempre. C'è un versetto bellissimo del Salmo 35 che dice: alla tua luce vediamo la luce. E quando Giovanni Battista gli manda a chiedere dalla galera dove l'ha messo: ma sei te quello che dobbiamo aspettare? Se tu te quello che deve venire, non dobbiamo aspettare nulla. Dite a Giovanni. E tra l'altro gli dice: gli zoppi camminano, i ciechi vedono. È interessante la cosa, perché non è che i ciechi non siano più ciechi, ma sono ciechi che ci credono. Alla tua luce vediamo la luce. La luce del Signore non è un possesso, una proprietà, una mia professione, una mia dote, niente affatto, è sempre dono. Per cui in realtà, notate bene, si continua a passare dalla tenebra alla luce, si continua. Non è che ci siamo passati il giorno del nostro battesimo e il buono, no? Rispetto a ieri, siamo passati dalla tenebra alla luce. Si era generato un conflitto e io con te non coglievo più né comunione né fraternità né amicizia, niente, mi sembrava che si fosse messo tra di noi un ostacolo assoluto. Si è fatta la luce. Quindi è continuamente un dono ed è continuamente un dono che cresce, no? Prova a pensare come i cristiani vent'anni fa, sarebbe sopportabile adesso, non potresti, perché il Signore ha fatto strada dentro di te, dentro la tua storia, dentro le tue fatiche, dentro le prove della vita, dentro la festa della tua vita. E oggi è diverso il vedere di oggi. Tant'è che questo appunto suggerito, come già vi dicevo, anche per la parola di Dio. Questa parola è antica, ma è nuova. E quindi anche questa sera apre delle domande, allarga dei confini, ci pone delle questioni, mette un buon giorno alla nostra vita. Allora bisogna che ci veda bene, bisogna che creda di più, bisogna che io abbia uno sguardo diverso. Ecco. E quindi è un processo che continuamente va. Però è tutto giocato nella sequenza di questo momento, sul fatto che questa cosa è fatta. Davvero, pieno di vita. Mentre la donna di Samaria si è arrivata come proiettamente, si potrebbe dire che lui parte così, perché da quel momento ci sono un sacco di difficoltà, di opposizione. Intanto non lo riconoscono. Non lo riconoscono, dice, ma è lui quello che ti dà le mosse lì alla porta della parola della terza via, no? Sì, mi assomiglia. E lui dice, no, assomiglia. È bellissimo questo problema. Anche perché sapete che è una tizia del genere, sono io, cominciate con Mosè, però, e quando voleva sapere il nome di Dio, in quel momento, lui gli ha detto io sono. E anche nel Vangelo di Giovanni, a Giovanni piace farlo dire molte volte a Gesù, così credete che io sono, io sono che è Dio, io voglio sapere anche lui, sono io preso dentro in questa luce nuova. Io mi avevo stupito, commosso, dubitoso, eppure mi ha fatto questa grazia. E questo bisogna pensarlo bene, un regalo l'hai avuto. E possono esserci dei passaggi delicatissimi nella tua vita, in cui tutto ti sembra che tra l'altro ricordano il regalo l'hai avuto. E questo è il suo modo semplice per procedere. Diventerà alla fine come un grande teologo di Gesù, ma per passaggi successivi e sempre attraverso la sua esperienza. L'uomo che si chiamava Gesù ha fatto del fango, me lo ha salvato sugli occhi e mi ha detto, va, signor, ci sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista e gli altri, e dov'è? Non lo so. Dice di non lo so. E questo è interessante perché è sempre l'agire di Dio. Dio ci fa sempre così, non fa come il catechismo, che si comincia di chiedi Dio e l'essere e poi dopo che lo fate, che lo faremo. No, Dio non fa così. Di prima di prendere la mano, ti tira fuori dal tuo guaio, dal tuo problema, dal tuo problema, ti fa far strada e poi pian piano si conosce. Cioè prima c'è la sua opera di salvezza e poi c'è la conoscenza di lui. Ed è continuamente ritornato a questa opera ancora che Dio mi ha fatto, che il cielo nato lo conosce sempre di più. Anche noi vedete siamo passati su questa strada. Lo conosciamo sempre meglio, sempre meglio. E lo conosciamo sempre meglio per lo splendore e la forza di quello che lui fa. Fa per noi, fa in giro, fa intorno. E quanto sono preziose per noi tutte queste testimonianze. Vediamo continuamente le meraviglie di Dio. Questo continua a essere conferma e crescita. Sì che non portano anche dei noiosi. I noiosi sono i farisei. Gesù ha una grande simpatia per i farisei, è fatto così. Sono antipatici da noi, ce la sono con lui. Sono la sua massima preoccupazione. Zaccheo mi chiama, non so che sia. Quella ragazza un po' troppo facile nella strada, ma vedrai che anche quella la spiglia e verrà a piangere sui nostri piedi. E invece i farisei sono preoccupanti, sono sempre. Perché? Perché loro non hanno bisogno. E perché non hanno bisogno? Perché sono bravi. Tutti sono un po' farisei. E però è preoccupante questo. Perché il nome Gesù è un nome ebraico che vuol dire Dio salva. Allora potresti anche non avere bisogno di lui, perché? Perché il catechismo ci si è andato, la voglia giusta di presa, non lo fai mai bene, e questo lo fai bene, questo è giusto, è l'arancia, e quindi sasso su sasso tu costruisci la tua torre e sale fino al cielo, non hai bisogno di niente, oh mio Dio, Dio vieni a salvare, Dio vieni a salvare, Signore vieni presto in aiuto. E quindi la prima che sei, hanno in mano la legge e poi addirittura la copia ancora di più, e quindi sono sicuri di aver capito tutto e di far bene tutto. E però per fortuna stanno, perché dentro di castagna era fatto bene, sicuramente per un minimo di funzione, ma in che giorno della fatto è santo, si può pensare. E perché Gesù lo fa? Perché se sabato, perché avete visto quattro volte, no? Cioè, ce la fanno venerdì, aspetta un momento, lunedì prossimo, no? Sabato, non c'è un motivo grande, no? Perché si fa festa il sabato? Perché il sabato è il regno della tua vita? perché il Signore per 6 giorni ha fatto la creazione e il 7° giorno si è riposato. E quindi la prima ragione per cui gli ebrei riposano è che bisogna rispettare il riposo di Dio, e quindi rispondere al riposo di Dio è stato perché noi dobbiamo riposare, ma solo c'è un motivo più grande: per 6 giorni ha fatto le sue opere e il 7° stiamo lì a vedere come si dovrebbe fare tutte le cose. E quindi non si fa opera per poter ammirare con tutto il nostro cuore l'opera di Dio. Perché? Perché quindi quel 7° giorno è l'opera suprema di Dio. Perché altrimenti uno vede il cielo, uno vede la luna, uno vede la terra, e dice, beh, tutta una roba, si capisce, si occupa anche, è vero, adesso gli scienziati sono riusciti anche a arrivare al primo momento, è vero, che noi diciamo che è la creazione, loro dicono di no, e quindi si è tutto spiegato. Ma invece il 7° giorno serve per me, e questa è l'opera di Dio. E questa è l'opera di Dio. I bambini di casa tua sono l'opera di Dio. Il tuo lavoro è l'opera di Dio. La prova che questa settimana ti ha coltivato, ha faticato, e adesso ti devi appoggiare su domattina sull'altare dell'Eucaristia, vuoi che tutto sia opera di Dio. Vengo qui perché altrimenti non capisco. E quindi quel giorno di festa in cui io non lavoro è l'opera dell'opera di Dio, per quello che opera di sabato, perché è lì, è il figlio di Falegname, è un maestro, è vero, della Galilea, ma è lì. E quindi è per questo che opera di sabato, perché il sabato è la gloria dell'opera di Dio. E allora tu cosa dici? E lui che prima aveva detto non so neanche dov'è, e sai chi è? Secondo me, forse un profeta, è andato avanti, e continuerà ad andare avanti. E più gli altri gli faranno delle obiezioni, e più dice no, vanno dai genitori, e questo qua, anzi, cosa vuoi che ti dica? Certamente devo dire che è andato cieco. Come adesso ci vede, e chi è stato? Non lo so, e dirò bene a lui. L'ha detto anche per noi, perché gli ebrei hanno detto, se lo dici fai fuori, qui si butteranno fuori lui, lui lo butterà fuori perché, e perché lui lo dice, ditemi perché volete, poi dite che è obbligatorio, ma se mai sicuro che uno abbia ridato la vista a un cieco d'altro, allora dice, voi dite che è obbligatorio che ha fatto una roba così, ma è impossibile che sia obbligatorio. E allora non cresce. E qui però succede l'ultima cosa che è interessante, che è importante. Perché lui è venuto a conoscersi. E invece nell'ultimo pezzettino del Vangelo lungo, alla fine lo conosce. E lo conosce perché è Gesù che lo trova. Gesù sente che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, chi è Signore? Perché io credo in lui. Gli disse Gesù, lo hai visto? È colui che ti parla. Ed egli disse, credo Signore. E si prostrò davanti a lui. Perché l'ultimo miracolo del vedere è vedere lui. Dice la Teresa, mi ha detto, no, adesso. Che cosa vuol dire vedere lui? Che vuol dire vederlo nelle persone, vuol dire vederlo nelle parole. Ieri sono dovuto stare molte ore insieme a un ragazzo all'ospedale che non vuole più fare la dialisi dentro, la dialisi microbica, si muove se non si fa la dialisi, ma lui è stato desesperato. E ha 8 anni che in Italia non ha trovato niente. Venne in Italia perché fu venduto dalla sua famiglia a un'altra famiglia e lo portò qui, poi non gli piaceva la parola di altro, era disperato. E Gesù dove sei? Vedere Gesù. Anche perché invece l'altra sera è successo un fatto molto grave. In questo momento sto venendo a dormire qui sotto la chiesa, perché persone, perché i dormitori delle città sono tutti pieni. Ho chiesto se potevamo accogliere qualcuno e c'era una ragazza molto giovane, particolarmente fragile, ce l'ha detto. Poi l'altra sera è andato al parco e si è impiccato una pianta. E sono passate delle persone, se ne sono accorte, l'ha portato subito qui in terapia d'urgenza. C'è stato 2 giorni, poi se n'è andato. Quando il cappio stringe, lo si vede, non sa più, ma c'è tempo. E lui se n'è andato, ho qui questa sera, lui è musulmano. Ieri sera con nessuno di camera e da messa, non so come parlare, perché lui è stato consacrato dal battesimo, non potevo dirlo, ma ho detto che tu gli hai voluto bene fino al principio e adesso mi hai chiamato vicino a te. Sì, perché è straordinaria la possibilità di vedere Gesù dappertutto. E anche voi questa cosa avete molte volte sperimentata. E l'abbiamo sperimentata in modo così forte che abbiamo bisogno di vederlo sempre, nel compagno, nella compagna preziosa di tutta la tua vita, nello sguardo dei poveri, nella fragilità dei vivi, nella bellezza della riconciliazione. C'è lì. E quindi non è solo vederci il miracolo del Signore, è vedere Lui. Quando lo si vede, allora è la pace. Mi raccomando, non dobbiamo chiedere più altro di questo. Allora, ha visto in modo nuovo, alla fine, per poter vedere lui. L'ultimo avvertimento. E dice, sì, infatti sono venuto qui per un giudizio. Perché quelli che ci vedono e non vedono. E i cieli vedono. Allora i farisei dicono, ma se accendi anche noi. Dice, se fosse cieco non avreste nessun peccato, probabilmente. Siccome quindi ci vediamo, allora non posso peccato. Sì, nel senso che la luce è continuamente un torno di domandare, no? Perché la condizione in cui ci troviamo questa sera, e questi 2 ragazzi che ho dentro nella testa del cuore, uno perché quello che pare, l'altro perché è molto implicato. Signore, dacci la luce, è vero? E questa luce è possibilità di vedere Lui e la sua presenza dappertutto, in tutto. Ha bisogno di questa persona. La storia è delicata, è difficile, è violenta, è precaria. Ha bisogno del tuo sguardo. A casa tua c'è bisogno del tuo sguardo nuovo. Quella persona che sembra così nelle tenebre è lì perché aspetta la luce di tutto il contrario. E che non è prodigio, miracolo, ma semplicemente la memoria affettuosa di quello che il Signore ha fatto per te. Grandi cose ha fatto per me il Signore. Vi ricordate la ragazza di Nazareth, no? Appena capitato quello che gli era capitato, parte subito verso un viaggio a piedi e dice, ma scherzi, sei incinta, pericoloso, peccato, non ci devo andare, ci devo andare. Perché ci devo andare? Perché deve suonare il campanello che lei aveva suonato e l'altra le altre, la vecchia, che è rimasta incinta, la vergogna, non si è felice, insomma, anche imbarazzata. E lei cosa fa? Il saluto che ha ricevuto glielo trasferisce. E il bambino che la vecchia ha nel regno salta il gioco. Si tratta di comunicare questa luce. E la si comunica non per cose speciali, ma semplicemente per quello che ognuno è. Quanto sei prezioso, quanto è preziosa la tua testimonianza nel palazzo dei beati, intorno alla messa di casa tua, accanto a quella persona, per fortuna dice il Signore, c'è lì. Allora lui è rassicurato che anche una decina riceverà la sua luce e che anche quel pianto sarà consolato e che anche in quel buio si accenderà la luce.